Sì, sono appena tornato, infatti mi scuso anche per la voce perché ha subito un po' i colpi del clima scozzese, quindi ho la voce un po' bassa. Io sono stato a Edimburgo, dove la situazione rispetto a Glasgow, che tradizionalmente è un po' più friccicherella dal punto di vista politico e sociale, ma a Edimburgo appunto la situazione era piuttosto tranquilla, un po' di tristezza soprattutto nella giornata di venerdì, perché appunto soprattutto a Edimburgo i no sono stati un bel po'. E chi era impegnato nella campagna per il sì si aspettava, non dico di vincere anche Edimburgo, ma quantomeno di avere un risultato migliore. Sì, in generale la situazione è quella di un pizzico di delusione da parte delle attiviste e degli attivisti, dei movimenti, delle organizzazioni, dei partiti che hanno sostenuto la campagna del sì, perché pur non credendo al 100% possibile una vittoria, però data la crescita dei sostegni per il sì e dell'estensione della campagna per il sì nelle ultime settimane e mesi, c'era una piccola speranza e quantomeno ci si aspettava un risultato un po' migliore. Alla fine c'è stato un 45% sì e un 55% per il no, a grandi linee, che è un signor risultato considerando che un anno fa o poco più di un anno fa le proporzioni erano 30 per il sì e 70 per il no, però appunto visto anche la presenza massiccia del sì a livello di base nei quartieri, nelle strade, sui social media, ci aspettavano appunto un risultato un po' migliore, intorno al 48-47%. Quindi di prima chitta è stata questa piccola delusione, dura anche la stanchezza fisica, perché i risultati sono arrivati nella notte tra giovedì e venerdì. Fin dall'inizio si capiva insomma che non ci difficilmente sarebbero state sorprese, tranne a un certo punto per arrivare ai risultati di Dundee, la città, una delle città della zona petrolifera della Scozia, dove i sì hanno avuto un ottimo risultato, è stata la città, il distretto elettorale dove i sì hanno preso il maggior numero di voti percentuali. Appena arrivati i voti di Dundee la bilancia era un po' diventata più favorevole per il sì, quindi c'è stato un momento di entusiasmo che però è durato poco, se poi sono arrivati rapidamente i risultati di altri distretti dove ci si aspettava un risultato un po' migliore per il sì e invece il no ha vinto in maniera netta. Quindi sì, prevale in generale ha prevalso questa tristezza di fondo che a Glasgow è sfociata anche in alcuni momenti di tensione piuttosto importanti. Glasgow storicamente ha una componente lealista, orangista, di estrema destra, che attraversa anche la tifoseria dei Rangers di Glasgow piuttosto importante. Da certi punti di vista può essere considerata anche un'appendice politica dell'Irlanda del Nord, con tutti i distinguo del caso. Quindi normalmente a Glasgow ci sono momenti di tensione politica, però gli incidenti ci sono stati tra venerdì e sabato, sono stati piuttosto importanti. Quello che è successo è che i gruppi di fascisti o di orangisti o lealisti, sia di Glasgow ma anche provenienti dal resto del Regno Unito, sono andati ad occupare la piazza che doveva ospitare un evento del Movimento per il Sì, che appunto voleva fare una chiusura di ringraziamento e anche di rilancio, nonostante la sconfitta del referendum. Sono arrivati questi energumeni che hanno cominciato ad attaccare in maniera sparuta le persone presenti in piazza, e nei giorni successivi ci sono stati anche, nelle ore successive, anche scontri importanti con aggressioni anche con coltelli. Io non ero lì, ho visto le immagini in televisione, ho sentito un po' di racconti di persone che erano state a Glasgow e prima in Edimburgo, non ero particolarmente preoccupati perché insomma purtroppo è una cosa normale vedere questa presenza di elementi di destra organizzati a Glasgow, soprattutto considerando che a Glasgow ha vinto il sì, e quindi erano particolarmente, questi gruppi lealisti di destra erano particolarmente nervosi, però già era la situazione tornata calma, e nel resto della Scozia la situazione era completamente calma. A Edimburgo sì, c'era un po' di tristezza che poi è stata curata con un po' di alcol nei pub, però ancora ieri la gente andava in giro con le spillette per il sì, le magliette per il sì. Addirittura ieri incominciano a girare delle nuove spillette con il numero 45, perché si incomincia appunto a dare un'identità anche a questo 45% che si rende conto che ha perso questa battaglia, però vuole continuare a investire politicamente e socialmente su questo capitale politico che si è costruito in questi anni con questa campagna, e particolarmente le componenti più dal basso, tendenzialmente potremmo in maniera un po' grezza definirle di sinistra, poi l'universo è un po' più articolato, vogliono insistere molto sul potenziale di democratizzazione dal basso e di istanze sociali legate alla rivendicazione di indipendenza. Quindi c'è questa volontà di continuare a lavorare, di insistere e puntare appunto a far crescere questo 45% e a far sviluppare anche tutta la mobilitazione generale che si è sviluppata in questi ultimi mesi, perché la campagna per il sì, soprattutto ad opera della componente dei Radical Independence, anzi sono molto su temi come la difesa del Stato sociale, la critica delle politiche neoliberiste e di austerità provenienti da Londra, anche una critica più netta rispetto allo Scottish National Party, rispetto alla NATO e all'integrazione nell'Unione Europea da parte di una Scozia indipendente. E parlando appunto con la gente c'è la volontà di proseguire sia sul versante della liberazione nazionale, quindi sul insistere per ottenere maggiori consensi per poi in un futuro medio o lungo arrivare all'indipendenza, sia soprattutto di non buttare a mare la mobilitazione sugli altri temi collegati alla campagna per l'indipendenza che si sono affermati in questi ultimi mesi.
Ecco, infatti
l'attenzione e la consapevolezza è che ha funzionato molto la paura messa in mezzo al dibattito dai mezzi di informazione, dalle dichiarazioni di Cameron e degli apparati statali e britanniche, non solo nelle ultime ore di fatto della campagna referendaria, o quantomeno quando i sondaggi facevano capire che era possibile una vittoria del sì. Alla fine mancato una botta di coraggio e si è mobilitata una maggioranza silenziosa di fatto in giro per la città. Nelle ore precedenti le votazioni non si vedevano esponenti del no in maniera massiccia, se ne vedevano alcuni in maniera sparuta per strada, qualche cartello in favore del no, ma a livello territoriale non solo, il sì era completamente egemonico, però appunto pur essendo quello egemonico è presente di fatto nella città di Edimburgo ha vinto il no e in generale Scozia ha vinto il no. Quindi no ha vinto grazie a questa maggioranza silenziosa con una percentuale di incerti che negli ultimi giorni ha oscillato tra il sì e il no, e alla fine le paure instillate da Cameron e dagli apparati britannici e europei hanno funzionato e questi indecisi si sono definitivamente spostati per il no.
Ho capito. Volevo chiederti una cosa, proprio per così, anche allargando un po' lo sguardo dalla Scozia adesso verso la Catalogna, ma comunque in generale rispetto insomma, alle istanze, come dici tu, dal basso territoriali. Penso che appunto al di là del non vogliamo pagare le tasse al governo centrale, i discorsi leghisti eccetera, credo che ci sia una forte componente riguardo ai territori, alla difesa dei territori e dell'autodeterminazione appunto di chi vive lì, no? Quindi di una consapevolezza rispetto a qualunque opera infrastrutturale oppure che ne so, i giacimenti di petrolio nel mare in Scozia eccetera, cioè credo che per dare un quadro un po' più sfaccettato di questo 45% e quello che si vede anche nel resto d'Europa, credo che sia importante cercare di insomma descrivere meglio la popolazione che chiede questo tipo di consultazioni referendarie. Non so se hai capito la domanda.
Sì, effettivamente, perché appunto pur stando lì ogni tanto cercavo di dare uno sguardo al di là, poco prima di andare in Scozia, anche lì cerco di dare uno sguardo alla stampa mainstream italiana, e purtroppo poi tutto viene schiacciato al paragone con la Lega Nord o al egoismo fiscale, però di fatto le istanze che portano avanti questi movimenti in Scozia, così come in Catalogna, nel Paese Basco, alcune componenti, e spesso sono le componenti principali di questi movimenti, non hanno nulla a che vedere con la Lega, perché si differenziano su elementi importanti, innanzitutto la questione della cittadinanza. In Scozia, in Catalogna, nel Paese Basco l'idea di cittadinanza si basa sulla residenza allo ius soli, cosa che appunto pone un discrimine netto con i discorsi della Lega Nord, ma anche di altri movimenti simili, come per esempio la destra fiamminga nelle Fiandre, che pur appunto rivendicando un diritto di determinazione e di indipendenza delle Fiandre, associa una concezione comunitarista e razzista della cittadinanza che non ha nulla a che vedere con quella di altri movimenti. Mm-hmm. Non a caso in Scozia le comunità migranti residenti si sono tutte schierate per il sì apertamente, e in piazza, in strada era comunissimo vedere appartenenti a vari gruppi culturali, etnici, ovviamente non scozzesi, da 15 generazioni, che portavano spillette per il sì e facevano attività di volontariato per il sì. Altre questioni importanti sono state quelle legate alla tutela dell'ambiente, in particolare contro il sistema del Trident, che è questo sistema di sottomarini nucleari che insiste sulle coste scozzesi, e tutta la mobilitazione che si è creata contro il Trident e contro il nucleare in generale è stata una componente particolarmente attiva e rilevante all'interno della campagna per il referendum per il sì. Appunto, la questione non è tanto quella di un sacro egoismo o di un odio verso l'Inghilterra, ma quella di creare degli spazi di maggiore democrazia, maggiore tutela dei settori più deboli, che allo stato delle cose nel caso scozzese non è garantita da un sistema politico britannico, non solo erede di quel passato imperiale e colonialista, ma è ormai infognato su delle elite conservatrici allineate sui paradigmi del neoliberismo.
Certo.
La cultura politica della Scozia tradizionalmente sta sempre un po' più di centrosinistra in generale, e anche le componenti più moderate non accettano periodicamente l'impostazione neoliberista, e componenti importanti che appunto sono state quelle più dinamiche nella campagna e che sono raccolte nella piattaforma Radical Independence, appunto hanno una prospettiva fortemente di sociale nella costruzione di un sociale ambientalista e tra virgolette di sinistra, di una possibile Scozia indipendente. Atteggiamenti che si ritrovano anche in Catalogna, dove parallelamente alla borghesia regionalista di destra rappresentata Convergenza Unita di Artur Mas, si è sviluppato un indipendentismo sociologico prima e politico poi tendenzialmente di sinistra, nel caso Bascola l'esperienza storica della sinistra indipendentista. Quello che è avvenuto in Scozia, che sta avvenendo anche in Catalogna, è che nel momento in cui si attiva questa rivendicazione concreta di indipendenza c'è una sospensione quasi delle differenze all'interno del campo indipendentista. Sì, appunto, ognuno poi porta avanti gli aspetti della campagna più vicini alle sue specificità, per cui i radicali in Scozia puntano molto sulle questioni sociali e sull'ambiente, lo Scottish National Party avevano appunto un atteggiamento un po' più morbido e diplomatico su alcune tematiche.
Sì.
Quindi si crea questa sospensione di differenze, nella consapevolezza che una volta raggiunta una potenziale autodeterminazione e indipendenza, poi parte il dibattito, anche lo scontro e il conflitto sul come poi assemblare veramente il nuovo Stato indipendente che si deve costruire. Quindi chi come noi cerca di stare attento alle varie istanze di trasformazione sociale presenti nel mondo, in questo momento in Europa, una Europa che sta ridefinendo i suoi confini, in cui appunto varie istanze di identità regionale o nazione di nazionalità senza Stato stanno riattivandosi politicamente, c'è da fare attenzione, perché bisogna distinguere quelle tendenze populiste e razziste collegate ad alcune di queste istanze ad altre invece che si ricollegano alla difesa dei territori e alla trasformazione sociale in senso progressista rispetto a e di reazione soprattutto alle politiche neoliberiste, con la prospettiva di quantomeno di radicalizzazione della democrazia, in alcuni casi anche di rivendicazione più radicale e più determinata.
Certo, no, è chiarissimo, trovo molto interessante questo che è descritto come appunto una base che include, no? Anziché, cioè, anche il fatto che ci siano migranti o comunque persone che vivono in Scozia, magari non da tante generazioni, arrivano da altri luoghi o i genitori sono originari di altri luoghi, comunque appunto facciamo una campagna per il sì, sentendosi inclusi in una costruzione, comunque in una visione di possibile autonomia su una base appunto condivisa, insomma, di scambio, non di segmentazione tra insomma, veri scozzesi o meno. Questo mi sembra uno...
Lì, come in Catalogna, lo scozzese chi vive e lavora o cerca lavoro in Scozia, tutti i partiti e le organizzazioni, anche lo Scottish National Party, che è un partito di centro-sinistra, più di centro che di sinistra, esprime chiaramente questa concezione.
Sì, no, insomma, ci hai dato qualcosa, insomma, molte informazioni in un quadro un pochino più complesso di quello che i giornali mainstream italiani abitualmente fanno. Adriano, non so se volevi aggiungere ancora qualcosa oppure ci salutiamo, a te la parola.
Credo appunto di aver ho provato appunto a fornire un quadro per quanto sintetico, raccogliendo un po' di impressioni che ho avuto durante il viaggio. Sicuramente ti invito appunto a guardare con attenzione quello che avverrà nelle prossime settimane, mesi e anni in Scozia, non solo perché al di là del risultato, quello che è successo ha cambiato profondamente gli equilibri sociali e politici in Scozia e quindi di conseguenza anche in Gran Bretagna. Appunto adesso ha vinto il no, ma bisognerà vedere poi come Londra gestirà questa vittoria, perché nelle ultime ore ha promesso di rivedere profondamente l'autonomia e questo ha scatenato le reazioni dei centralisti. Allo stesso tempo bisognerà vedere come il mondo indipendentista si riarticolerà, perché lo Scottish National Party cambierà di leader dopo che Alex Salmond, il leader carismatico, una volta che era notizia la sconfitta dei sì, ha rassegnato le dimissioni sia come leader del partito che come ministro dell'autonomia scozzese, del governo scozzese. E quindi bisognerà vedere anche dal nostro punto di vista come Radical Independence, se e come si organizzerà socialmente e politicamente in futuro, perché quantomeno ci saranno delle elezioni scozzesi tra un anno e mezzo, credo. E poi bisognerà vedere come si attiverà la società scozzese in un eventuale referendum sull'appartenenza al Regno Unito nell'Unione Europea, che Cameron ha promesso da qui a 2 anni. Quindi la situazione, nonostante appunto per i prossimi anni sia da escludere un nuovo referendum, comunque in Scozia la questione della rivendicazione di autogoverno e anche indipendenza rimarrà centrale. La campagna che si è creata, il tornado, la campagna referendaria, ha cambiato profondamente la realtà politica e sociale di Scozia e di conseguenza del Regno Unito. Quindi dovremo sicuramente avere una certa attenzione a quello che sta avvenendo lì e a quello che sta avvenendo in altri contesti, prima da tutti in Catalogna, dove tra poco più di un mese vedremo cosa accadrà e come si svilupperanno gli eventi.
Esatto, magari avremo modo di risentirci magari in quell'occasione, comunque seguiremo anche lì le vicende del referendum. Adriano, tantissime grazie, a risentirci, a presto.
Ciao. Buona giornata a tutte e tutti.